ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
La transizione ecologica passa anche attraverso una riqualificazione energetica delle città. E che cosa possono fare le piccole e grandi aziende per favorire tutto questo? Benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio, io sono Alessandro Guarasci e un saluto anche da Luciana Fantini e Patrizio Ciprari in regia. Le città italiane, e non solo a dire la verità, sono delle vere divoratrici di energia. Pensate che a Roma ha un consumo medio annuo di 150 milioni di kilowattora. La cosa detta così in realtà non rende proprio l'idea. Allora, per produrre così tanta energia con le dinamo delle biciclette, tutti gli abitanti di Roma dovrebbero pedalare a 10 km orari per circa 2 anni. E se tutti gli italiani volessero dare una mano, si dovrebbe pedalare, pensate, per circa 32 giorni. Insomma, capite che è davvero che cosa è in gioco, proprio per favorire la transizione ecologica. Allora, domani si tiene la 4ª conferenza nazionale delle Green City, dedicata quest'anno al tema le città verso la neutralità climatica, all'interno della quale comunque sarà presentata proprio una carta delle città verso appunto la neutralità climatica. È un documento che promuove con misure puntuali una vasta gamma di strumenti un nuovo protagonismo delle città. La conferenza è realizzata dal Green City Network in collaborazione con il GSE e con il supporto di CONOU, ovvero il Consorzio per la Raccolta degli Oli Usati. Allora, per parlarne abbiamo con noi Anna Parasacchi, che è coordinatrice di Green City Network.
Noi lanciamo questa carta, che è un lavoro che insomma è durato tutto l'anno e che è una carta per la neutralità climatica delle città. Stimolare, dare un contributo alle città perché possano, secondo gli accordi anche appunto di Parigi e anche quindi dell'Unione Europea, arrivare nel 2050 alla neutralità climatica. E per arrivare a questo però è necessario un protagonismo fondamentale delle città, perché tutti i settori ne vengono coinvolti, quindi la mobilità, quindi l'economia circolare, i rifiuti, la prevenzione, le rinnovabili, l'efficienza energetica degli edifici, l'uso del suolo a neutralità da zero. Quindi diciamo c'è un coinvolgimento di tutti i settori che un'amministrazione può appunto coinvolgere, perché si arrivi gradualmente. Il primo step è il 2030, in cui si dovrebbe arrivare al 55% di riduzione delle emissioni di gas serra, e la neutralità al 2050.
Concretamente come si può fare?
Per esempio mobilità sostenibile. Tenga conto che noi abbiamo il numero più alto di automobili, diciamo, per in Italia, quindi 645 automobili ogni 1000 abitanti. Le misure che possono essere messe in campo sono una riduzione del numero di automobili, una politica attraverso i piani urbani di mobilità sostenibile, di sharing mobility per esempio, di aumento delle zone pedonalizzate per esempio, di aumento di tutte quelle che sono ormai le tecnologie anche green rispetto alla mobilità, quindi le biciclette, monopattini eccetera, quindi abbassare enormemente l'utilizzo dell'automobile. Poi c'è tutto un pacchetto di misure che hanno a che fare con le rinnovabili. Teniamo conto che noi, per arrivare all'obiettivo che dicevo di neutralità climatica, dobbiamo raddoppiare l'uso di fonti rinnovabili. A quel punto si chiede alla città di intanto monitorare quali che sono i programmi, i progetti di rinnovabili nel proprio territorio, quindi cominciare a conoscere quello che c'è, fare degli accordi anche, quindi delle partnership pubblico-privato rispetto per esempio alle grandi imprese, ma non soltanto, sull'aumento delle fonti rinnovabili, informare i cittadini su tutte quelle che sono per esempio le possibilità di finanziamento, pensiamo all'ecobonus, quindi aprire degli sportelli energia per aiutare, per informare, per coinvolgere anche appunto i cittadini, l'aumento degli assorbimenti di carbonio, quindi tutta la questione del suolo. Le nostre città consumano enormemente suolo ancora, quindi abbiamo un edificato che ormai continua a essere tipo sprawl, cioè in maniera quasi incontrollata. Il suolo è un serbatoio fondamentale di CO2, quindi la tutela dei corridoi ecologici, la tutela del verde, tutte le politiche di forestazione urbana, di implementazione dei corridoi verdi, degli orti urbani, quindi insomma tutto quello che è il green nel senso proprio del verde. Tenga conto che le città, pochissime sono quelle che fanno dei piani di verde, pochissime quelle che fanno piani di manutenzione o di implementazione, quindi anche sul verde c'è molto molto da fare.
E degli obiettivi molto importanti, però diciamo quali realisticamente potremmo realizzare a breve secondo lei?
Intanto a breve ce ne sono tantissimi di obiettivi, nel senso che tutti quelli che ho detto non sono così impossibili, nel senso che la città deve mettere a fuoco quello che può fare. Le nostre città ce ne sono tantissime oramai che hanno adottato delle misure estremamente efficaci, tantissime sono le città che hanno fatto dei buoni piani, città che hanno messo in campo il tema della pedonalizzazione, della condivisione dei mezzi. Ci si deve mettere su una carreggiata, ma è una carreggiata che ha un altro vantaggio, cioè rende la vita dei cittadini migliore, perché quello che stavo dicendo rende la vita dei cittadini migliore. Migliore perché non sono invaso dalle macchine, perché posso avere una vivibilità anche rispetto appunto al verde, che ovviamente pensi ai bambini, pensi agli anziani, mi dà tutta un'altra modalità di vita. Quindi l'approccio alla neutralità climatica è un approccio anche di riqualificazione urbana.
Impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale è Acea, la Multi Utility Romana. Lunedì a Roma la seconda edizione dell'Acea Innovation Day dal titolo Costruttori di Futuro. L'evento nasce dalla volontà di questo gruppo di trovare nuovi spunti appunto su come coniugare la sua vocazione industriale e sostenibile con le sfide del futuro. E per fare tutto questo serve innovare. Allora sentiamo che cosa ci ha detto la presidente Micaela Castelli.
PNR è stata un'occasione e dobbiamo sfruttarla secondo me per riportare le stesse logiche in un regime ordinario. Il PNR rappresenta un'occasione di ripartenza, ce lo siamo detti, noi però lavoriamo per una ripartenza robusta e duratura che vada oltre l'orizzonte temporale del PNRR che è il 2026. Quindi quello che ci limitavamo a sollecitare è che gli stessi ragionamamenti, le stesse logiche che guidano PNRR, che è una progettualità straordinaria, forniscano diciamo spunti per un ripensamento anche di una relazione tra rapporti istituzioni e operatori industriali in una logica di maggiore efficienza. Il tempo è importante, le risorse necessarie da mettere a terra ci sono, anche perché le aziende sono già in grado di metterle in campo. Avere ed essere più time to market rispetto alle esigenze del nostro territorio è importante, questo è il mio auspicio.
Ecco, innovazione tecnologica e transizione ecologica, quanto vanno d'accordo?
Direi che è essenziale. I tempi della green economy sono tempi rapidissimi. Noi distruggiamo più di quanto creiamo in questo momento valore, proprio come presenza su questo territorio. Quindi per forza, quando parlo di accelerazione, è un percorso importante che ci consente, perché si parla di smart city, ma la realtà è che le smart city sono funzionali, sono un secondo step rispetto ai servizi essenziali e noi questi forniamo. Quindi per me gli operatori industriali sono operatori che devono lavorare per portare innovazione e cercare proprio di accelerare un percorso che altrimenti non diventa sostenibile. Importantissimo.
Senta, quanto l'innovazione tecnologica aiuterà a gestire le risorse idriche, considerato anche le perdite che ci sono a Roma negli acquedotti?
Tantissimo, già in questi 3 anni, proprio tramite la smartizzazione della rete idrica, stiamo apportando una riduzione delle perdite in tutta la rete, chiaramente molto importante. Ricordo che stiamo ottenendo tramite il PNRR probabilmente l'autorizzazione al raddoppio dell'acquedotto, che ci consentirà una manutenzione anche della rete, che è una rete risalente nel tempo, molto più efficace. Quindi sicuramente gli investimenti ci sono e la digitalizzazione delle reti peraltro ci consente anche degli interventi molto più tempestivi, laddove si verifica significa una perdita, perché adesso invece di mandare fuori una squadra di 5 persone e di manovratori per chiudere le condotte, possiamo ragionare sempre tutto tramite un pannello che vediamo in tempo reale in azienda, quindi questo consente di esporre molto meno il nostro personale a rischi anche, diciamo, di salute e sicurezza, quindi l'innovazione viene trasferita anche a quel livello e ci consente reazioni molto più tempestive e molto più efficaci rispetto a quella che è la resa della rete idrica.
E allora avete sentito anche dalla Presidente Castelli quanto è importante il piano di ripresa e resilienza. Questo ce l'ha confermato anche l'amministratore delegato di Acea, Giuseppe Gola.
Lo sviluppo della sostenibilità, che per noi è un po' trasversale a tutti i nostri business, quindi sia la gestione del servizio idrico, sia la parte della distribuzione elettrica, sia la parte del waste management, del trattamento rifiuti e della generazione elettrica. Per cui noi siamo pronti a svolgere un ruolo attivo in tutti questi ambiti, anche con il supporto del PNRR, dove per noi però il PNRR è soprattutto una innovazione di processo intesa come realizzazione di riforme che possano supportare lo sviluppo di questi business. Abbiamo identificato specificatamente nell'ambito dei nostri investimenti oltre 600 milioni di investimenti dedicati all'innovazione, dove questo non significa che il resto degli investimenti non siano legati all'innovazione, ma questi 600 milioni sono molto specifici su tematiche di innovazione, e penso ad esempio nell'ambito di questi ci sono tutta la sostituzione dei contatori elettrici di seconda generazione, la sostituzione di tutti i contatori idrici con degli smart meter, che quindi permetteranno di far fare un salto di qualità alla gestione del business idrico, da un business, diciamo, tradizionale e meccanico a un business in cui noi avremo una misura puntuale di quello che è il comportamento dei nostri clienti e la qualità dei servizi che forniamo.
Passa anche da Napoli la rivoluzione energetica delle comunità da fonti rinnovabili. Ecco, il progetto è promosso da Legambiente e a far parte della comunità energetica saranno la Fondazione Famiglia di Maria e 40 famiglie del quartiere di San Giovanni a Teduccio. Sarà così realizzato questo grazie al supporto anche della Fondazione con il Sud. Dunque, che succederà? Succederà che sul tetto della sede, appunto, della Fondazione Famiglia di Maria sarà installato un impianto solare da 53 kW. Per la prima volta in Italia l'energia prodotta sarà condivisa con le famiglie del quartiere. Fatta formalmente a questo punto la comunità energetica, il 22 marzo partirà il cantiere, che durerà una decina di giorni. Poi sarà fatta di domanda di allaccio alla rete elettrica e ad aprile l'impianto finalmente inizierà a funzionare con la distribuzione, appunto, di energia pulita alla fondazione e alle famiglie. Allora sentiamo la presidente della Fondazione Famiglia di Maria, Anna Riccardi.
Coniugare giustizia sociale e giustizia ambientale. In un territorio inquinato, deturpato, devastato come quello di San Giovanni a Teduccio, periferia est della città di Napoli, dove il mare non è dato ai cittadini ma è negato perché appunto non è balneabile, dove una differenziata è a livelli minimi, è il tempo di mettersi in discussione. Quindi da comunità educante vogliamo diventare anche, e siamo diventati anche, comunità energetica. E quindi abbiamo dato questa possibilità, questa opportunità alle famiglie del quartiere di San Giovanni a Teduccio di partecipare ad una transizione ecologica nei fatti e non nelle parole.
Ecco, quali sono e soprattutto chi sono le famiglie che si rivolgono alla vostra fondazione?
Le famiglie che si rivolgono alla nostra fondazione sono quelle che vivono il quartiere di San Giovanni a Teduccio, ma si estendono anche ai quartieri limitrofi / Ponticelli che fanno parte della sesta municipalità. Sono famiglie ovviamente fragili culturalmente, socialmente e anche economicamente, e sono attratti anche famiglie borderline tra illegale ed illegale, ma sono famiglie che hanno voglia di riscattarsi, sono famiglie con le quali bisogna stare, dialogare, confrontarsi, perché è con loro che si fanno i percorsi di educazione e di rieducazione. Mettere insieme le famiglie e i bambini, mettere insieme i genitori e i bambini, significa poter ridare dignità ad un quartiere che appunto troppe volte è stato utilizzato con le parole, con le chiacchiere e non con i fatti. Le nostre famiglie sono famiglie normali, sono famiglie però alle quali non è stata data l'opportunità. Sono famiglie che sono quelle famiglie indicate nella Costituzione, quelle ai quali vanno rimossi gli ostacoli, e la Fondazione Fondazione Famiglia di Malia è lì dall'Ottocento, perché nasce come un ex orfanotrofio, proprio per questa missione.
Ecco, lei parla di riscatto. In tutto questo però il ruolo delle istituzioni dovrebbe essere fondamentale. Sembra quasi che voi facciate un lavoro di supplenza.
Sì, in alcuni casi il terzo settore, non soltanto la Fondazione Famiglia di Maria, in alcuni casi, in troppi casi, al terzo settore è relegato il ruolo di supplenza, come dice lei, il ruolo di sostituzione delle istituzioni dove non arrivano. Il punto è capire oggi che il terzo settore invece è sicuramente la terza gamba dei servizi da offrire ai cittadini in un tavolo di concertazione, di condivisione, di cooperazione con le istituzioni, ma non certamente di sostituzione. E purtroppo le istituzioni, quando non ci arrivano, hanno due motivazioni: uno, perché non hanno le volontà; due, perché non hanno i mezzi. Ma allora c'è qualcosa che non funziona, un cortocircuito che va sanato e che va ripensato.
Senta, per chiudere, come siete riusciti a far passare questo messaggio di valorizzazione dell'ambiente alle famiglie in un territorio in cui oggettivamente l'ambiente è stato deturpato?
Quando abbiamo costituito la comunità energetica col notaio, ad una signora, la signora Rita, io sono partita sbagliando dal spiegare alla signora che stavamo dando loro un contributo economico di circa 300 euro all'anno, che poi è il ricavato, diciamo, ovviamente dell'accumulo dell'energia solare dei pannelli fotovoltaici. E poi ho detto: poi facciamo tante cose belle, facciamo i percorsi ambientali insieme, ci prenderemo cura di questo, di quest'altro, del mare, delle aiuole. E la signora mi ha detto così: Preside, stufata è troppo bella, a me piace l'idea che io posso prendermi cura dell'erbetta, dell'aiuola e poi del mare di San Giovanni. Insomma, che cosa voglio dire con questo? Che alle persone, se le vengono spiegate le cose con parole semplici, condividendo con loro i percorsi, facendo capire che stiamo facendo qualcosa di bello per tutti noi, nel momento in cui si mettono i pannelli fotovoltaici sui tetti della Fondazione Famiglia di Maria e si distribuisce energia solare, non è mica fatto solo per le 40 famiglie della Fondazione o per la Fondazione Famiglia di Maria, è una cosa straordinaria per l'intera città e per l'intero paese. Se i cittadini sono protagonisti, ci sono nei processi di riscatto e anche di bellezza.
Allora, si sta investendo molto sulla riqualificazione energetica e su questo punta anche molto il governo. Il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha detto: stiamo investendo molto sulle comunità energetiche, per le quali preventiamo oltre 2 miliardi di euro. E poi ha continuato: la transizione giusta non è una sigla radical chic, ma qualcosa che ci detta un'agenda di onestà intellettuale contro ogni ideologia. Allora, e questo proprio per dire che bisogna smetterla di sprecare energia. Dunque, l'utilizzo delle fonti rinnovabili è in qualche modo una pratica quasi quotidiana da anni nelle province italiane. È il caso delle cooperative elettriche di Confcooperative, attive soprattutto nella parte nord del paese. Allora, sentiamo come lavorano dal coordinatore di queste imprese, Fernando Dicenta.
Dunque, le nostre cooperative sono tutte dislocate lungo l'arco alpino, a partire dalla zona più a est, in Friuli Venezia Giulia, dove io risiedo e da dove adesso le parlo. Ci sono due cooperative, la SECAP, Società Elettrica Cooperativa dell'Alto But, e la Idroelettrica di Forni, per attraversare la provincia di Bolzano, la provincia di Trento, la Lombardia, il Piemonte e la Valle d'Aosta, all'estremo ovest, dove in Valle d'Aosta contiamo due delle nostre cooperative elettriche storiche. Ci definiamo cooperative elettriche storiche perché così ci ha chiamati l'autorità per allora energia elettrica e il gas, ora si chiama ARERA, no? Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, che ha voluto marcare la differenza tra queste cooperative nate nel secolo oramai verso la fine del 1800 e le cooperative di nuova costituzione.
Le vostre cooperative sono particolarmente conosciute per la loro sostenibilità. Dove risiede questa sostenibilità?
Risiede in due aspetti fondamentali che adesso vengono finalmente anche riscoperti. Il primo è la produzione da fonte rinnovabile. Le nostre cooperative, per il luogo in cui sono nate, per i territori in cui loro hanno messo le proprie radici, tipicamente la montagna, utilizzano soprattutto la fonte idraulica, quindi si produce energia utilizzando l'energia dei fiumi, dei torrenti. Viene prodotta togliendo un po' il beneficio, no, di visibilità eccetera che il fiume dà, ma viene immediatamente reimmessa subito dopo l'utilizzo, non viene tolto nulla delle sue proprietà, perché l'acqua semmai è anche un po' più ossigenata dopo che è passata attraverso le turbine. Questo è il primo elemento. Si è passati poi ad altre fonti sostenibili, tipicamente rinnovabili, quale l'utilizzo delle biomasse legnose o anche il gas proveniente dalla produzione degli scarti delle feci degli animali, ecco il biogas.
Ecco, quali benefici trovate nell'utilizzare queste fonti?
C'è anche un secondo aspetto che vale in questo discorso. Il fatto che le nostre cooperative sono dislocate in centri montani e che i loro soci sono soci utilizzatori, per cui l'energia gira nelle reti che a suo tempo furono anche realizzate dalla stessa cooperativa, in pratica questa energia va a chilometri zero, là viene prodotta e là viene consumata, si risparmiano costruzioni di rete e si risparmiano perdite di rete, che sono sempre incluse giustamente, no, per fattori fisici nel movimento dell'energia. Il vantaggio per i soci consumatori sono che essendo loro i proprietari degli impianti di produzione, essendo loro i proprietari delle reti, essendo loro i titolari delle utenze dove c'è il contatore, il prezzo dell'energia, al di là di alcuni prezzi fissi che devono essere calcolati per aspetti fiscali o anche per aspetti della regolazione, ma il prezzo della materia prima viene fissato attraverso le regole della cooperativa, e cioè lo fissa il consiglio di amministrazione ed è normalmente in grado di fornire ai propri soci energia ad un prezzo che varia da un minimo di un 20-30% in meno dei prezzi normali ad un massimo che arriva anche ad un 50% in meno.
Dunque, smettere di investire sulle fonti fossili serve non solo per un fatto ecologico, ma anche e soprattutto per un fatto economico. Pensate che da qualche giorno le quotazioni del petrolio hanno sfondato quota $77 al barile, e questa è la prima volta dal 2018. Invece dobbiamo investire sempre di più sulle fonti di energia rinnovabile. Questo sicuramente aiuterà a rendere più vivibili le nostre città. Proprio di questo abbiamo parlato in questa puntata del Mondo alla radio. Abbiamo parlato della conferenza del Green City Network per favorire la cosiddetta neutralità climatica. Poi abbiamo dato un'occhiata anche a quanto succede nella capitale, a Roma, andando a vedere quanto sta facendo la multi-utility Acea proprio per favorire l'innovazione e assieme all'innovazione la sostenibilità energetica. E dopodiché siamo andati a Napoli, dove c'è un interessante esperimento di comunità energetica. Insomma, queste buone pratiche devono diventare soprattutto pratiche quotidiane. Allora, io mi fermo qua, do la linea alla regia, finisce qua, ripeto, questa parte del Mondo alla radio, ma vi invito a rimanere all'ascolto dei nostri programmi.